scelto per Ettore, visto che Ettore si occupa di cose celtiche, però non ci ha ancora recuperato la sigla. Abbiamo trovato noi una sigla, è la marcia di Brian Boru, che è un mitico personaggio irlandese, un gigante se non sbaglio, e questa appunto è quella fatta dai Blue Daxis, si chiama appunto The Marcia of Brian Boru. Come sapete appunto Ettore è qua per parlare di realtà del mondo celtico. Prima di partire diamo un po' di appuntamenti. Domani sera c'è il Venetian Pagan Mut a Montegotto Terme, ore 21, pub in bulk. C'è un tavolo prenotato, ci sarà anche Ettore, perché chi vuole conoscere Ettore di persona fuori della radio, vuole appunto parlare della realtà del mondo celtico, visto che non è un incontro organizzato, visto che non è una conferenza, ma si può parlare liberamente. Se qualche ascoltatore vuole conoscere Ettore, ha la possibilità di conoscere appunto questo incontro, perciò l'appuntamento è domani sera, Montegrotto, pub in bulk, alle ore 21, noi saremo appunto presenti. Io ricordo poi la manifestazione in difesa della legge 194 a Milano, sabato 14 gennaio alle ore 14, piazzale della stazione centrale, poi si parte per la manifestazione. Chi ha la possibilità di andarsi, benissimo, ci partecipa, perché merita e ha senso manifestare in questo caso. Ultimo appuntamento e poi lascio la parola appunto a Ettore, sabato 28 gennaio alle ore 20:30, sala Radio Gamma 5, Claudio Simeoni terrà il dibattito sul crogiolo dello stregone. Bene, Ettore, a te.
Bene, buonasera a tutti. Che Dea Riti alla Dea di Veneti Antichi vi porti salute e abbondanza. Io non mi resta che ringraziare Francesco, Radio Gamma 5, per lo spazio dedicatomi un po' alle tematiche che io di solito cerco di portare avanti, portare a conoscenza magari gente che non conosce la realtà celtica nella forma sia spirituale, culturale e storica. Questa sera mi sono preparato alcune cose per quanto riguarda un po' la simbologia dell'abete e poi per quanto riguarda le quattro festività in cui i Celti erano molto legati, che è Imbolc, Lunasa, Lugnasad e Samhain. Ecco, io volevo così iniziare con la simbologia dell'abete, visto che sono passati pochi giorni che penso che in molte case abbiano chi ha decorato la casa con la simbologia natalizia, che però comunque adesso vi spiegherò un attimino che tutta questa cosa non deriva praticamente da un percorso cristiano, ma bensì da un percorso diverso, che poi purtroppo, come in tante altre occasioni, il cristianesimo si è appropriato di tutta una simbologia e spiritualità celtica. Visto che uno dei simboli più diffusi e importanti del Natale, ormai prossimo, è senz'altro l'albero di Natale, ovvero l'abete. Tra l'altro, anch'esso simbolo derubato impunemente dai cristiani, ma chiaramente di origine pagana, simbolo legato proprio alla notte più lunga dell'anno, il solstizio d'inverno. Ma che cosa rappresenta realmente l'abete? L'abete, nelle tradizioni, quando si parla di alberi sacri, il pensiero va subito agli alberi decidui, come la quercia, il faggio o il frassino. Ciò è dovuto al fatto che i boschi sacri dell'antichità erano composti in modo predominante da questi alberi, senza contare l'immaginario ormai radicato del druido abbinato alla quercia e al vischio. Ma è altrettanto vero che alberi sempreverdi sono sempre stati al centro di un fortissimo culto e l'abete è senz'altro un esempio. La sua caratteristica di albero sempreverde, non soggetto al ciclo di morte e rinascita degli altri alberi, fa sì che sia sempre stato associato alla vita. esso rappresenta una premessa di vita eterna, una luce all'interno del buio invernale e come tale anche un simbolo di fertilità, ed è in alcune zone del nord Europa patrocina le nascite. Per quanto sua promessa di vita eterna e di luce nel buio, viene associato alla notte più lunga dell'anno. Nei giorni prossimi al solstizio vi era l'usanza di andare nel bosco e tagliare un giovane abete, il quale veniva addobbato con ghirlande, uova colorate, dolci e altre leccornie, a ricordare la fertilità e l'abbondanza che verranno. Candele e luci a simboleggiare le energie celesti. Gli antichi greci dedicarono l'abete a Poseidone, dio del mare, ma più che un altro motivo è che si utilizzavano tronchi di abete per gli alberi delle navi, e anche in qualche modo un rapporto tra Poseidone e l'abete c'è. Viene raccontato da Ovidio, il quale la fa risalire ai tempi eroici della guerra di Troia. Tale storia narra di Elatè, una dea lunare chiamata anche Cenide, la luna nuova, venerata dai Lappiti, antica popolazione selvaggia della Tessaglia, il cui nome Elatè è anche il nome dell'abete in greco. Elatè è il nome dell'abete in greco. Questa dea, figlia di Corono, il corvo, fu violentata da Poseidone, il quale però fu preso dal rimorso e per cercare di riparare il torto fatto propose ad Elatè di esprimere un desiderio. Ella, stanca della sua condizione femminile che gli era appena costata uno stupro, chiese di essere trasformata in uomo. Poseidone acconsentì, trasformandola in un invincibile guerriero di nome Ceneo, tanto valoroso in battaglia che i Lapiti lo elessero loro re. E una volta assunta questa carica, esaltato dalle vittorie, piantò una lancia nel terreno, probabilmente un abete, ordinò al popolo di venerarla come unica divinità. La cosa fece adirare Zeus, che scagliò contro Ceneo i centauri e tutti i nemici dei Lapiti, ma egli era protetto da incantesimi e riuscì a sconfiggerli tutti. I pochi superstiti vennero informati da Zeus che l'unico modo di ucciderlo era farlo tramite gli alberi. Così tornarono all'attacco e dopo aver sradicato degli abeti lo seppellirono sotto i tronchi, soffocandolo. Con la morte di Ceneo il corpo riprese le originali sembianze di Elatè. Può sembrare strano che l'abete, piuttosto raro in Grecia, la cui presenza si attesta solo in alta montagna ai confini nord-occidentali, sia stato oggetto di culto, oltre al legame con Poseidone ed Elatè, che è di origine chiaramente pre-ellenistica e che probabilmente descrive proprio lo scontro, i greci adoratori di Zeus e i Lapiti. Bellicose popolazioni preesistenti. Si attesta anche con la figura di Artemide nel suo aspetto silvano. Essa è una dea lunare e della vita selvaggia, protettrice delle donne e sovrintendente dei parti. Artemide, come Apollo, ha anche un'origine iperborea, il che spiegherebbe il culto dell'abete in una regione in cui è piuttosto raro. Anche le credenze relative all'abete sono uguali a quelle presenti nel nord Europa, dove viene considerato l'albero della vita, collegato al giorno dopo il solstizio d'inverno, quando il bambino divino viene alla luce dal buio invernale che aveva raggiunto il proprio apice il giorno prima, il solstizio d'inverno, la notte più lunga dell'anno. Da notare che sempre nel nord Europa, in Germania, l'abete era il signore incontrastato delle foreste montane, il cui nome era comune con la quercia. Entrambi si chiamavano Tanne. Questa stranezza è dovuta al fatto che la quercia era il re degli alberi di pianura, così come l'abete lo era su quelli montani. Anche in Svizzera e in Tirolo troviamo l'abete come signore degli alberi, si credeva che il genio della foresta dimorasse all'interno di un vecchio esemplare secolare, motivo per cui tali monumenti naturali erano rispettati dai boscaioli e non venivano abbattuti. L'associazione tra l'abete e femminile la troviamo anche in Polonia, dove disvizza una sorte di Diana che vaga per i boschi. Risiedeva anch'essa all'interno di un abete. Un po' in tutta Europa troviamo riferimenti al culto dell'abete. Nel museo di Newcastle vi è un altare romano-britannico dedicato alle madri, con l'incisione di una pigna d'abete all'interno di un triangolo. Sia nei Pirenei e in Provenza sono stati ritrovati altari con incisi raffigurazioni di abeti. La venerazione di questo grande albero era talmente forte che proseguì anche sotto il cristianesimo e fece di tutto per sradicare tale culto. A testimonianza di ciò possiamo portare l'esempio del vescovo di Tours, il quale, dopo aver abbattuto un tempio pagano senza trovare ostacoli, si trovò di fronte alla ribellione del popolo quando cercò di abbattere l'abete sacro lì vicino. Sempre nel Medioevo, soprattutto ad Hannover, vi era l'usanza del martedì grasso di battere le mogli con rami di abete al fine di renderle fertili. Evidente l'eredità dell'antico legame tra l'abete, fertilità e nascita. La scelta cristiana di fissare il Natale, giorno di nascita del bambino divino, non è certo casuale. È il giorno in cui in tutte le culture antiche nasceva il bambino divino, il quale era rappresentato dall'abete. Per questo motivo che quest'albero è tutt'oggi simbolo del Natale, i cui adobbi sono una reminiscenza degli antichi adobbi delle feste solstiziali. L'abete è legato a Saturno, influenzando la sua crescita, inibendola, contraendo la sostanza, indurendo la forma, lo stesso ciclo di Saturno. 30 anni corrispondono all'età in cui l'abete diventa sessualmente maturo. La sua caratteristica di resistenza ai freddi anche estremi è di arrampicarsi ad altitudini dove nessun albero arriva. Lo lega in modo indiscutibile al sacro e molte culture antiche pensavano che il divino si manifestasse dall'alto verso il basso. Anche nella mitologia europea gli dei greci e gli asi teutonici dimoravano in luoghi elevati, così come altre culture extraeuropee costringono i loro centri sacri ad altezze considerevoli. Si pensi ai Machu Picchu degli Inca o alle montagne sacre dei nativi americani, degli Himalayani e gli aborigeni australiani. In molti casi in questi luoghi sacri sono presenti gli abeti, che con la loro tipica forma dritta come una lancia e le altezze che raggiungono sono vere e proprie antenne. Ecco, questa è un po' la storia dell'abete. Magari qualcuno già le conosceva, comunque è bene ogni tanto riproporre.
Sì, la cosa si riferiscono appunto i simboli che in realtà sono così molto più antichi e hanno un retaggio enorme, insomma, che poi sono stati sfruttati come sempre da altre religioni che non avevano questa simbologia e non hanno la ricchezza, la profondità, l'enormità di un campo mitologico così ampio.
Giusto. Ecco, adesso volevo così leggervi, anche se non ho preparato premessa sul vischio, però è molto importante che magari qualcuno venga a conoscenza. Voi sapete che è una cosa molto gradita il ramoscello di vischio, magari metterlo vicino alla porta di casa. Però il vischio è una pianta, è un parassita che vive a spese di un certo numero di alberi, tipo il pioppo, il melo, il tiglio e la quercia. Ecco, poi dovete sapere che l'impiego medicinale della pianta risale a molto tempo fa e i Celti consideravano il vischio della quercia in qualcosa di sacro, e gli altri whisky in generale dei Tokasana. Così come per numerose piante l'impiego empirico è stato confermato da studi clinici, in particolare le proprietà ipotensive, diuretiche e antipasmodiche. Ai nostri giorni sono in corso anche delle prove cliniche su certi principi attivi del vischio, le viscotossine, che danno prove in laboratorio degli effetti anticancerogeni, così da giustificare in parte l'impiego in Germania e in Svizzera di tale pianta nel quadro della medicina detto antroposofico, negli stati precancerogeni e nel trattamento pre e post operatorio dei tumori. Ecco, come vedete, oltre a essere un portafortuna, il visco è anche una pianta con delle grandissime proprietà terapeutiche, in special modo contro i tumori.
A parte aver ucciso Balder, ma comunque questo è un problema secondario. Ho già ricordato appunto che nella famosa inizio del Ragnarok c'è l'uccisione di Balder, figlio di Odino, che viene fatto tramite un ramoscello di vischio, in quanto Balder è invulnerabile, e Loki lancia contro di lui un ramoscello di vischio che lo uccide. E di conseguenza, per recuperare questo danno, diventa una pianta appunto medicinale che permette di curare le cose.
Ecco, vedi. Allora, adesso voglio parlare di una festa, si chiama Imbolc, guarda caso proprio come il nome del pub.
Domani sera ci saremo.
Letteralmente Imbolc, che è una festa celtica che si festeggia adesso, significa letteralmente latte di pecora, ed è celebrato in onore della dea Briga, trasformata poi dalla Chiesa in Santa Brigitta, e si festeggia il 1 febbraio. Si tratta di una festa prevalentemente femminile, incessata sulla nascita degli agnelli e sulla luce primaverile, che nonostante il freddo ancora intenso cresce di giorno in giorno, quasi incoraggiata dalle corone di candele ritualmente portate in capo dalle donne. È la grande festa del ritorno della luce. Questo giorno, celebrato da sempre e ovunque, è noto con nomi diversi presso i vari popoli di ogni paese. Scusate, ma è un po' di malattia di stagione. Allora, Brigantia o Matirona ascolta la preghiera delle donne della terra dei cieli. Tu sei molto saggia, la molto pura, colui che comprende la tua esistenza, comprende il mistero delle madri. Imbolc, pronunciata Imholc in irlandese, letteralmente in the belly of the mother, nel ventre della madre terra.
Scusa Ettore, abbiamo un'ascoltatrice, vuoi che mandiamo in diretta?
La mandiamo
in diretta, dai.
Parla pure. Sì, anche adesso non so se è possibile.
Sì, vai, sei in diretta, parla pure. Parla pure, sei in diretta.
Mi senti?
Come?
Mi senti adesso?
No.
Adesso mi senti? Pronto? Mi senti?
Incessata sulla nascita degli agnelli e sulla luce pre.
Niente.
Pronto?
Sì.
Mi senti adesso?
Sì, ecco.
Vai pure, dai, parla pure, sei in diretta.
Forse hai la radio troppo alto.
Sì, sei in diretta, parla pure.
Non sento...
no, perché purtroppo abbiamo un...
Mi senti adesso?
Come?
Mi senti per telefono? Parla per
telefono.
Parla per telefono.
Sì, ok, adesso sento un po'.
Ecco, no, perché tu sei su internet, scommetto.
Sì.
E allora di conseguenza abbiamo un ritardo di qualche millisecondo, perciò parla pure, noi ti sentiamo.
Ah, ho capito, perfetto. Niente, io ho appena ascoltato quell'intervento sul vischio e ho letto recentemente che appunto il fatto di baciarsi sotto il vischio praticamente viene giù dalla tradizione, mi sembra greca se non sbaglio, dove praticamente si credeva che il vischio fosse lo sperma degli dei, e quindi baciarsi al di sotto di esso era una specie di porta fortuna, insomma, di fertilità, eccetera. Questa mi sembra una cosa molto carina.
Sì, bella, però, molto bella.
Ma... sì, che però chiaramente non si sa, insomma.
No, non livello... è che non si sappia.
Aspetta che però l'ascoltatrice non ti ascolta dalla radio, ti ascolta da internet. E allora, no, stavo dicendo ad Ettore che purtroppo lei, ti passo a Ettore, perché noi il problema è appunto che tu stai ascoltando da internet, perciò hai un ritardo di qualche secondo.
Sì, ti
passo a Ettore.
Sì, fai Ettore. E l'ascoltatrice, purtroppo noi stiamo trasmettendo su internet, ma con un ritardo di qualche secondo.
Sì, mi senti?
Pronto, sì, ecco. Sì,
ecco.
Sì, però devi stare vicino al microfono, se no gli ascoltatori non sentono.
Non mi hai detto come ti chiami.
Ah, scusa, hai ragione.
E da dove chiami?
Allora, io sono Monica e chiamo da vicino Saronno.
Però... ecco, significa che allora la nostra trasmissione interessa anche al di fuori del Veneto. No, comunque, volevo dire, quello che hai detto è giusto, è vero. E fa parte anche un po' della simbologia celtica. Come hai sentito che avevo fatto una premessa, non avevo portato una relazione molto sintetica sul vischio, però quello che hai detto è vero, baciarsi sotto il vischio fa parte anche delle tradizioni nordiche, però anche del nord Italia.
Ah, ecco, anche del nord Italia.
Sì, anche nel nord Italia, sì.
Ho capito. Perfetto, poi tra l'altro sempre riguardo a quello che appunto avete appena detto sulla nascita di Cristo, eccetera, giusto stamattina ho letto un articolo che riguarda proprio la comparazione, anzi diciamo un po', magari è brutto dirlo, però la copiatura,
sì,
della nascita di Cristo con la nascita di Horus, dove praticamente ci sono delle parti identiche del racconto biblico, soltanto che, chiaro, qua adesso poi magari andiamo, non so, in particolare un po' più, non so, se è il caso di parlarne, eccetera, comunque...
Siamo in fascia protetta, insomma, digli che siamo in fascia protetta.
Siamo in fascia protetta.
Sì. No, vabbè, ecco, insomma, volevo un attimino... parlare anche un po' con voi, eccetera. Ah, una cosa che appunto non ho detto prima è che io ho saputo stamattina che esiste questa trasmissione una newsletter a cui sono iscritta, che è Wicca News, e quindi si è parlato appunto di
dell'amico Gianpaolo.
Perciò ecco, insomma, volevo farvi i complimenti perché non pensavo che esistesse una cosa così in Italia.
Dili 10 anni.
È 10 anni che esiste questa trasmissione.
Guarda, magari faccio brutta figura, però effettivamente non sapevo dell'esistenza.
Francesco ti ringrazia.
No, non sarebbe.
Va bene.
Vi ringrazio.
Grazie a te. Ciao.
Arrivederci.
Ciao.
No, perché Ettore non lo sa, ma noi abbiamo fatto parecchio pubblicità al suo intervento radiofonico. Dobbiamo ringraziare l'amico Alessandro, perché purtroppo in questo momento Radio Gamma 5 non trasmette su internet, ma stiamo trasmettendo noi tramite il nostro server. Dobbiamo ringraziare Alessandro, che sta facendo un lavoro veramente enorme, proprio perché questo server appunto sta funzionando egregiamente, fa un lavoro enorme, insomma. Perciò in tutto il mondo ti stanno ascoltando tramite internet. Dovresti essere contento.
Allora, ringraziamo Alessandro.
Ringraziamo Alessandro per il lavoro enorme che sta facendo.
Va bene, è che è molto importante. Comunque, allora, ritorniamo.
Ci sarebbe un'altra telefonata, che dici? Andiamo?
Andiamo.
Sì, pronto?
Pronto.
Ciao Gianpaolo.
Scusa che abbasso un attimo. Ciao.
Ciao.
Claudio, ciao.
Gianpaolo è più vicino a noi. Ciao.
Stranamente mi sono reso conto da ignorante, perché sto leggendo un po' sulla favola di Cristo, che con tutto quello che si può dire, però mi ha portato a conoscenza che siete stati derubati di tutto, ma non solo dei templi.
Sì, anche della mitologia.
Ma di tutta la storia, l'hanno trasformata completamente in monoteismo, ma è tutta pagana.
Sì.
Da come io la interpreto, hanno rubato tutto. Sì, ma veramente rimango scandalizzato, io che sono agnostico, che sono un povero mona qualsiasi, ma rimango veramente allibito con quale coraggio hanno mascherato tutto e trasformato tutto.
Sì, perché sai, quando uno ha un Dio creatore, non ha fantasia.
Mamma che roba.
Se di conseguenza deve derubare gli altri, prima li ammazza, li fa cancellare, li fa sparire, e una volta che li ha cancellati, spariti, si... quello che gli fa comodo lo ricicla.
Non pensavo fino a questo punto, non pensavo che per 2000 anni, io che non mi sono mai interessato di queste cose, no? Però per 2000 anni, pensandoci sopra, loro hanno lucrato su questa meschineria di prendere e rubare tutto, perché pazienza i templi, ma tutta la storia l'hanno trasformata in monoteismo.
Cioè, ma è vero che uno storico ha detto che il cristianesimo è stato atroce perché ha trasformato la preistoria dell'umanità in preistoria del cristianesimo.
Ma robe pazzesche!
Sì. Tutto.
Ma tutti, da Zarathustra, hanno rubato tutto, tutto, tutto.
D'altronde loro, lo scopo è quello di rubare la vita alle persone e qualsiasi cosa che possa servire per...
Io non dico altro, lascio il discorso aperto perché di più non so dire.
Grazie comunque Giampaolo.
Scusa dell'intervento.
No, figurati, hai fatto benissimo.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ecco, allora veniamo a noi. Madre Terra è chiamata anche Oimelk o Brigantia o Ambivolcios in gallico antico, che significa attorno al levatoio in antico celtico. È la prima delle tre feste celtiche dedicata alla primavera, essendo le altre Alban Eiler, 21 marzo, Beltane, 1 maggio, e si festeggia il primo e il secondo giorno di febbraio.
Ettore, se vuoi, sarebbe un'altra telefonata.
Allora via, significa andiamo. Che... Va bene, andiamo via.
Sì?
Pronto?
Sì, ciao.
Buonasera. Berto da Padova. Io invece sono totalmente in dissenso di quello che ho sentito, e essendo, mi sento non è nemmeno offeso perché, pur essendo un cristiano ortodosso,
sì,
non mi sento assolutamente intaccato da quello che ho sentito finora.
Nessuno ti vuole intaccare.
Lo rispetto, non lo condivido assolutamente.
Nessuno ti chiede di condividere qualcosa?
No, ma il fatto è che proprio...
Noi non abbiamo nessuna verità da venderti, non abbiamo nessuna
cosa da proporti. Neanche l'ho chiesta la verità, la verità.
Sì.
Proprio in questo senso però mi sembra altresì poco rispettoso nei riguardi di chi crede.
Se ti dà fastidio la trasmissione vai su Radio Maria o su una
Radio Rossa. No, non ci vado su Radio Maria. Ma
allora, di conseguenza, se tu intervieni, noi siamo liberi di parlare come vogliamo e non offendiamo nessuno.
Ho detto mi sembra, non ho detto
ti sembra,
che...
Ti stai sbagliando allora.
Allora apparsi, però il fatto è che forse vi state sbagliando anche voi, non mi sembra.
Scusa, se tu ascolti bene le nostre parole, noi non abbiamo mai offeso nessuno.
Ma io ho detto potrebbe, non ho detto
potrebbe,
voi.
Allora. Prima ti chiarisci il tuo dubbio e poi quando te lo sei chiesto ci chiami, va bene?
Non è quello il fatto, mi sembra che tu ti stai offendendo invece del fatto che qualcuno sia in dissenso.
No,
non ho detto che voi
assolutamente non siamo in dissenso, scusa.
Io ad esempio ho detto potrebbe, ho detto
se tu hai tanti dubbi, ti vedo prima che risci il dubbio.
Ma la verità è sempre nel dubbio, secondo me. Cioè, che io sono sicuro di
noi te. Non abbiamo verità, perciò non abbiamo dubbi.
No, ma guarda che io assolutamente sto ascoltando le vostre parole.
Sì.
Ho detto, mi permetto di esprimere, siete in, o io sono in, mi permetto di esprimere le mie perplessità,
no, ma
e guai se non le avessi.
Siccome tu ti senti colpito...
Non mi sento colpito, l'ho detto all'inizio, poc'anzi, ho detto, guarda, io non mi sento offeso, perché appunto la mia fede non è intaccata.
Sì, ma chi vuole toccare la fede? Se tu sai, le persone malate e che hanno problemi vanno sempre comprese, bisogna sempre essere vicini. Se tu hai questo disagio, a noi ci dispiace, però
disagio,
non possiamo,
non
abbiamo un trattamento sanitario obbligatorio.
Ma non guarda solo. Ma hai detto ascolta Radio Maria, gira il canale.
Sì,
perché sono libero di ascoltare chi non è d'accordo con me.
No, ma se tu ci chiami perché ti dice che noi abbiamo offeso qualcuno, noi non abbiamo offeso nessuno.
Ho detto potrebbe risultare, se non voi. Signore che ha telefonato poc'anzi, perché nessuno.
Il signore che ha telefonato poc'anzi ha una persona che ha letto le cose, che conosce le cose,
perché
e giustamente ha detto delle cose scontatissime.
E tutti i miliardi di cristiani che sono passati non leggono nulla.
purtroppo anche noi, i cristiani che sono passati hanno letto soltanto allora, un libro Olimpo come Cagliari.
Scusatemi se vi ho disturbato.
Nessun problema, nessun problema. Ci dispiace, ti facciamo gli auguri.
Sì, illuminati miliardi di cristiani che sono venuti prima di noi.
Sai.
Sono tutti quanti fessi, tutti quanti.
Con Lorenzo diceva, un giorno ci obbligano a mangiare la merda, per come si fanno a sbagliare miliardi di miliardi di mosche. Perciò va bene.
Va bene, dai, andiamo avanti.
Prosegui pure.
In democrazia siamo qui per ascoltare qualsiasi
voce. È andato in diretta, nessuno gli ha impedito di parlare.
Esatto, anche perché noi non stiamo offendendo nessuno, e la verità è vero, non ce l'abbiamo in mano. Generalmente la festa cominciava il 31 gennaio, poiché per i Celti i giorni cominciavano dalla notte, vedi anche Samhain, il 31 ottobre. Ed aveva il suo culmine probabilmente il 2 febbraio, quando il giorno diviene visibilmente più lungo e la luce comincia a vincere la battaglia contro le tenebre. Imbolc, infatti, si colloca a metà tra la notte più lunga dell'anno del solstizio d'inverno, 21 dicembre, e l'equinozio di primavera, 21 marzo, quando la notte è lunga come il giorno. L'inverno celebra ancora il suo trionfo, i corsi d'acqua, i laghi, le fontane sono ghiacciati, i prati, gli alberi sono ricoperti di brina, la natura scintilla sotto un manto di freddo che pare congelare la vita. La prima delle tre celebrazioni della primavera, poiché che essa ha luogo al momento della prima comparsa dei bucaneve e delle prime avvisaglie del disgelo e della scomparsa delle scorie dell'inverno. Il sole bambino nato dalle profondità dell'inverno solleva il suo volto e la terra è toccata dai primi raggi di calore. Il nome gaelico sembra riferirsi al latte di pecora, Imbolc, che scorre quando nascono gli agnelli, proprio in questo periodo dell'anno. Questa festa era dedicata alla dea Brigid, figlia del dio buono, il Dagda, Brigantia, figlia di Dagovdevos, la dea dei poeti, dei guaritori, delle levatrici e alle forze femminili presenti in natura, e cadeva nel mese Ogam del Salice, l'albero femminile per eccellenza, essendo la dea Brigid, Brigid, Bride, Brigida, in Irlanda e parti della Scozia, signora della poesia, e anche la festività dei bardi e delle competizioni poetiche. La festa di Imbolc viene trasformata dal cristianesimo nella vigilia della Candelora, il momento della presentazione del Cristo al Tempio, consacrata alla Vergine Maria e a Santa Brigida. In Galles la festa viene chiamata Giwid Fair, festa di Maria, oppure nell'alternativa più recente, Giwidin Forwyn, festa della Vergine, anche se alcuni druidi, perfino i pagani, utilizzavano il termine Candelora. Anche se Imbolc era una festa della primavera, le condizioni atmosferiche, specialmente nella terra di Celtia, non erano ancora tra le più favorevoli per festeggiare all'aperto, perciò la sacralità di Omailc veniva vissuta particolarmente in famiglia, con ragazzi e ragazze che intonavano canzoni e preghiere alla dea Brigid. Era anche la festa delle nascite, non solo degli agnelli, ma anche tra gli umani, in quanto nove mesi prima, tra gli eccitanti fuochi di Beltain, le coppie usavano salutare l'arrivo dell'estate. Per i druidi di ieri e di oggi, la sacra festa è in onore della donna, ed il rito praticato ancora oggi dai gruppi druidici è particolarmente gentile, bello, garbato e intessuto di poesia. Un rituale adatto ad Imbolc consiste nel prendere una candela bianca e piantarla in un calderone pieno di terra, oppure immergerla in un pieno d'acqua, che simboleggiano il corpo della dea o le acque dell'utero femminile. Oppure si può onorare la dea madre con 8 candele che immergono dall'acqua al centro del cerchio della cerimonia. Una volta accesa la candela si medita e si ringraziano le nostre madri e le madri delle nostre madri. Questa è anche la festività dell'anno celtico, adatta alla visualizzazione dei nostri progetti, dei nostri sogni, ancora astratti ed avvolti nella speranza. Le candone vanno infuse di amore, sogni, preghiere. Per i Celti, l'albero protettore del giorno dedicato ad Imbolc era la betulla, che era sacro alla dea Brigid.
Ettore, se vuoi, abbiamo una telefonata.
Bene.
Sei pronto? Niente, l'ascoltatore è caduta. Niente.
Significa che...
Sì, beh, ricordo il numero di telefono, 049-700-700 e 049-700-838. Come vedi, anche internet funziona e di conseguenza è positivo, sai, che la radio riesca ad arrivare in tutto il mondo grazie a internet.
È molto bello. Anche perché, cosa vuoi, sono così tanto pochi gli spazi in cui poi si hanno a disposizione per portare a conoscenza magari cose che altri sapranno, ma penso che molti e molti non sanno. Poi d'altronde io potrei dare anche l'indirizzo internet dove si può tirar fuori queste cose, oppure chi magari in loco qua gli può interessare, poi io queste carte gliele lascio qua in radio.
O se no domani sera
oppure
viene così.
Domani sera, se c'è qualcuno che viene alla festa di Imbolc a Montegrotto.
Aspetta che c'è un altro ascoltatore. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, sei in diretta.
Ciao.
Parla pure.
Mi sentite? Sì. Sono Daniela, ecco, niente, volevo solo sapere da voi il significato della croce celtica, che ho visto, siccome sono stata in Irlanda, ho visto molti posti anche in, diciamo nei reperti archeologici, così presente questa croce. Ecco, vi ascolto per radio, grazie.
Bene, grazie, ciao. Ciao. Croce celtica? Puoi spiegare a te che sei un celta?
Beh, la croce celtica non deriva precisamente dai Celti, ma è una cosa che è stato San Patrizio praticamente.
Sì, beh, logicamente è stata una ripresa anche di antiche mitologie, perché è stata un'evoluzione di rotte solari, cioè nel senso, tanto per dire, anche il famoso svastica, poi rigirato diventa una croce celtica, perciò è sempre un movimento, cioè i quattro angoli del mondo con un centro, con un asse. Beh, Yggdrasil, l'albero, cioè l'asse del mondo, l'albero della vita, è un punto di fermo, però c'è anche un movimento attorno.
Ecco, vedi il Triskel o il Triskel, insomma.
Esatto, cioè, è sempre un'evoluzione. Cioè, di queste simbologie, appunto, solare e circolare. Sì, pronto?
Pronto, sì, salve, Moini da Roma.
Sì.
Volevo solamente intervenire per dire una cosa al signore che ha telefonato prima, che ho sentito che ha detto che i cristiani sono arrivati prima di noi. Volevo solamente dirvi che non è questione di religione, di storia della religione, basta prendere una storia del teatro qualsiasi, un libro qualsiasi che riguardi la storia del teatro, per vedere qual è la storia proprio, non l'opinione nostra. Tutto qua, solo un consiglio.
Grazie.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Beh, vedi, anche a Roma...
Beh, io sono contento per te, Francesco.
E ringraziamo sempre Alessandro per il grande lavoro che c'è.
Esatto.
Aspetta che c'è un'altra telefonata. Sì, pronto?
Ciao, Gianluca da Vicenza.
Ciao.
Scusa, una domanda. Io, tornando a casa, ho visto tutti i fuochi che parlano di pane e vino per il giorno della Befana, diciamo.
Sì.
Hanno un qualche significato. E poi volevo chiarire la cosa della croce celtica. Sono stato a studiare inglese in Irlanda quest'estate e hanno chiesto il professore così se sapevamo da cosa venisse la croce celtica. Io ho detto, l'ho indovinato, ho detto, hanno messo una croce dentro nel sole, perché il sole era dorato dai pagani là e quindi ci hanno messo la croce dentro e la gente andava. L'ho indovinato perché hanno fatto la stessa cosa in Sud America, hanno preso San Francesco e gli hanno messo vicino il serpente.
Se tu pensi, lo stensorio, se quello dove mettono l'ostia, che è a forma di sole, siccome c'era il culto del sole, cosa hanno fatto? Hanno preso il sole, l'hanno raffigurato e certo ci hanno messo l'ostia, in maniera tale da avere una continuità in questo senso. Mi hai sentito?
Sì, lo
sento. Di questo c'è anche lo stesso, sai che proprio a tutti quanti proprio i raggi del sole, proprio era perché c'era il culto del sole, solo che da tutti hanno inserito l'osta all'interno per richiamare. Per il discorso del pane e vino, la ritualità del fuoco è una ritualità di passaggio ed è di auspicio. D'altronde già nella cultura contadina veneta si diceva se il fuoco andava da una certa parte portava fecondità e benessere, se dall'altra parte era un anno magro. Però il rituale del passaggio del fuoco è un rituale di libertà, perché anche attualmente in Iran la primavera viene festeggiata appunto tramite dei fuochi, cioè proprio è il culto, diciamo, mondiale, che il fuoco rappresenta un passaggio, rappresenta un simbolo, rappresenta una porta, soprattutto in legame con i solstizi e gli equinozi. Perciò il fuoco è un accendere qualcosa nell'oscurità, nel momento tipo del solstizio d'inverno o dell'epifania, che il sole comincia ad allungarsi, è quasi un legame simbiotico, armonioso tra quello che avviene nella natura e quello che l'uomo può fare. Perciò se tu conti un retaggio dell'utilizzo del simbolo del fuoco e dei falò.
Non dico nel cristianesimo il fuoco, perché ci hanno dato fuoco a tanti di noi.
Non hanno dato morte.
Il luogo dell'inquisizione. Allora un'ultima domanda, poi vi saluto. Cosa sopravvive secondo voi nell'Italia d'oggi dell'antico paganesimo, oltre ai fuochi della Befana?
Moltissime cose. Ti posso fare un piccolo particolare. E a me è successo di leggere su un testo di stregoneria francese di alcuni riti per mantenere le sorgenti. Viaggiando in alcune valli dell'Alto Vicentino ho visto questi riti fatti da gente del posto che questi libri non li aveva letti.
Incredibile.
Sì.
Bene, allora buona serata.
Grazie, ciao.
Grazie.
Bene, possiamo proseguire.
Sì.
Sì, comunque diciamo rimane moltissimo, cioè, tutto quello che abbiamo attorno, tante volte anche le feste patronali, le feste dei patroni, sono retaggi di proprio di feste del luogo, cioè alcuni santi sono in realtà geni del luogo tramutati in santi, proprio perché non potevano essere estirpati. Siccome non erano tipo come Giove, che era più difficile riciclare un Giove, un santo locale copriva ad esempio un qualche genio del luogo.
Infatti io volevo fare una promessa su questa cosa, era di una settimana fa mi sembra che per mano di una figura dell'ARPA sembrava che a Padova avesse proibito di bruciare il falò in Prato della Valle, no?
Sì.
Ecco, perché secondo questa figura le ceneri sottili inquinava l'aria, no? Però io mi ero fatto un pensiero che secondo me non era propriamente questo, è che probabilmente a qualche figura ci voglia togliere proprio qualsiasi tipo di tradizione.
Ma se tu pensi che il vescovo di Como Maggiolini è arrivato al punto con i bambini presenti a dire ai bambini Babbo Natale non esiste, esiste solo Gesù. E più la Befana è anche brutta. In basilica a Como durante un'orazione fatta con i bambini. Cioè renditi conto come i bambini potresti anche fingere di accettare una cosa loro, perché d'altronde appartiene alla loro realtà, perché gli devi fare questo shock? L'ha fatto all'interno della sua basilica, ha detto questo qua. Babbo Natale non esiste, esiste soltanto Gesù bambino.
Ecco, ma se poi ci tolgono anche la gioia, voglio dire, di vedere il falò bruciare...
Ma che fastidio ti danno che un bambino cade in Babbo Natale?
Ecco, pensa. Cioè,
che fastidio ti dà? A me nessuno, insomma.
Esatto. Allora, riconduciamo a noi. Per i Celti l'albero protettore del giorno dedicato ad Imbolc era la betulla, che era sacro alla dea Brigid, o anche Brigida. Con Samhain è la festa più importante. In queste due feste si pensava che le porte del regno degli spiriti e il regno delle fate fossero aperte. Ma è certo che se Samhain era la festa dei morti, Beltane era quella delle fate e dei folletti, in quanto, mentre Samhain rappresenta l'inizio dell'inverno e la meta oscura dell'anno, e invece Beltane rappresenta l'inizio dell'estate e della bella stagione, e la terza delle feste celtiche dedicata alla primavera, dopo Imbolc e Eostara. Letteralmente tradotto dal gaelico, Beltane significa i fuochi di Bel. Questa festa, infatti, viene tenuta in onore del dio Bel, Belenos, divinità del fuoco e della luce, e attraverso il fuoco rigeneratore acceso...
Ettore, se vuoi, mi spiace di interrompere, perché abbiamo pochi minuti, c'è un ascoltatore.
Allora ascoltiamolo.
Sei pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Ciao. mi riferisco alla notizia che hai appena dato sui bambini che
sì.
mi ha detto che Babbo Natale non esiste.
Sì.
Beh, se si arriva a credere a uno che cammina sull'acqua, che è morto e dopo tre giorni è risuscitato, e che una sta incinta, se però per Spirito Santo, se puoi credere che anche a Babbo Natale.
Esatto, no? Hai ragione, perfetto, sono concordo con te.
Come?
Cioè, è giusto credere in Babbo Natale, perché se ti vengono a proporre.
Cioè, se si arriva a credere a certe robe.
Sì.
Penso che uno possa credere anche alla Befana e Babbo Natale.
Però fa meno danno Babbo Natale che
Pronto?
Sì. Aspetta. Fa meno. Mi senti?
Mi senti?
Sì.
Fa meno danno Babbo Natale che Gesù Bambino.
Sì, ma certamente, ma con che cosa che ha detto una roba del genere? Se da denuncia una roba del genere.
Il vescovo Maggiolini. Sì, in chiesa.
Fai tacci di merda che non esiste altro.
Vabbè, sai, questo l'hanno fatto e di conseguenza nessun problema.
Denunciarli per abuso della credulità popolare.
Sì, beh, questo l'ha fatto Cascioli.
Non esiste altro.
Va bene, grazie. Ciao.
L'ascoltatore giustamente era un po' arrabbiato e
si sentiva anche dagli epitaffi. E abbiamo poco tempo,
sì,
vero Francesco?
Abbiamo tre minuti.
Ecco, niente, allora, ecco, probabilmente la trasmissione è stata interessante perché, guarda caso, mai come questa volta gli radioascoltatori sono intervenuti. Io adesso che posso dire, spero di avere ancora qualche spazio in radio per magari parlare anche di altre cose, e quello che posso dire è che comunque io auspico che i signori culturati, gli assessori alla cultura, lo so che è un momento molto difficile economico, che non ci sono soldi, però se noi abbiamo così in mente di fare una festa celtica a Padova, se magari c'è qualcuno che si propone o si proponesse anche a darci una mano, magari può mettersi in contatto con Francesco, che poi Francesco si mette in contatto
o se no,
con me.
O domani sera può venire.
Oppure domani sera, se venite a Montegrotto, al pub Imbolco, magari là possiamo parlare, così, e così mettere un piano programmatico per quest'estate, insomma.
Sì, ecco, io appunto allora ricordo, perché ormai siamo a meno pochi minuti, io ricordo appunto che domani sera sia io sia Ettore siamo a Montegrotto Terme al pub Imbolc alle ore 21. E di conseguenza è per il tranquillamente, si chiama Venetian Pagan Motto, è praticamente un incontro periodico dell'area vicca pagana e celtica in senso lato, non nulla di impegnativo, non è una conferenza, ci troviamo in questo pub, c'è un nostro tavolo per noi riservato, ci conosciamo, chiacchieriamo e ognuno ha la possibilità di scambiarsi delle informazioni, perciò l'appuntamento è a Montegrotto alle ore 21, pub Imbolc.
Ecco, io volevo lasciare magari il mio numero di cellulare, se qualcuno in zona Padova o provincia oppure anche Venezia vuole contattarmi, è il 335 5297743.
Bene, ormai è
bene.
Finito, salutiamo gli ascoltatori.
Chiere Itia vi porti tanta salute e tanta abbondanza.
Ciao a tutti, noi ci sentiamo giovedì prossimo dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Ciao a tutti. Comunque su internet trovate l'archivio delle trasmissioni e tutto il materiale che vi può servire. Ciao a tutti.